E sono le 4 in punto ed è giunto il nostro momento per la discussione musicale del pomeriggio di Rete 2, il nostro Voi che sapete. Oggi parliamo di musica elettronica, perché la musica elettronica è entrata ufficialmente a far parte del patrimonio culturale francese, un riconoscimento che segna il passaggio definitivo di un linguaggio nato nei club e nelle culture underground a elemento strutturale dell'identità culturale contemporanea. A partire proprio da questa notizia vogliamo strutturare il nostro Voi che sapete, una puntata dedicata proprio all'evoluzione della musica elettronica da pratica marginale a bene comune, capace anche di influenzare musica, arte e immaginari collettivi. E per parlare di tutto ciò do il benvenuto ai nostri ospiti di oggi, innanzitutto al Cesta Airoldi, musicologo e critico musicale. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno Lucia e buongiorno ovviamente a tutti i nostri radioascoltatori.
E nostro secondo ospite di oggi è un ospite di casa nostra, se possiamo definirlo così, compositore e violoncellista. Buongiorno anche a te, Zeno Gabaglio.
Buongiorno a tutti.
Allora, io partirei con una domanda per Alceste Airoldi. Appunto, la musica elettronica entra ufficialmente a far parte del patrimonio culturale francese, ma che cosa significa esattamente questa nozione? È un atto più simbolico oppure è un atto che può produrre anche degli effetti concreti per artisti, per spazi, per comunità che appunto praticano la musica elettronica?
Beh, diciamo che è sicuramente un buon passo in avanti, anche per passo che era già stato fatto in Germania con la techno berlinese,
certo,
con la produzione della musica techno, e questo è il primo passaggio che serve poi a poter elevare ancora di più la musica elettronica come patrimonio immateriale sotto l'egida dell'UNESCO, chiaramente, un riconoscimento quindi globale. Proprio seguendo quello della techno berlinese che è avvenuto nel marzo del 2024. Riconoscimento che, come giustamente dicevi tu, eleva i club e le scene artistiche come luoghi di espressione e creazione.
Certo.
Quindi va a celebrare tutte quelle figure iconiche tipiche della Francia. Molti hanno citato soltanto i Daft Punk e Jean-Michel Jarre. Ovviamente Jean-Michel Jarre è il non plus ultra, il 77enne, grande compositore di elettronica.
Certo, che ascolteremo in seguito.
Dalla Francia. Vedi, ho anticipato qualcosa non sapendo nulla, ovviamente.
Ovviamente.
Ma abbiamo anche Cassius di Air, che sono personaggi di confine, poi accompagnati, per così dire, da dei DJ o manipolatori di suoni o producers, a seconda di quello come piace di più alle persone, che sono David Guetta o Laurent Garnier, per esempio, no?
Certo.
È tutto per trasmettere un'eredità culturale che alla base, ovviamente anche Macron evidentemente si sarà opportunamente documentato, non penso che sia un frequentatore della club culture, però sicuramente si sarà opportunamente documentato e avrà visto che proprio la musica elettronica, possiamo dire senza ombra di dubbio e di smentite, che sia nata come all'interno della Francia proprio con Maurice Martenot, mm-hmm, inventore delle famose onde Martenot, no? Quindi precursore anche di sintetizzatori, e siamo nel 1928. Ecco, sicuramente sì, sicuramente nobilita non solo i musicisti, ma i club, che sono stati definiti quindi non solo spazi di intrattenimento, ma dei veri e propri luoghi di creazione artistica e di celebrazione, anche di incontro e di celebrazione collettiva. Quindi questo è un aspetto molto importante, che penso che possa essere anche il segno dei tempi.
Certo. Ecco, Zeno Gabaglio, con te vorrei anche approfondire un altro aspetto, perché tu, appunto, come dicevo in apertura, sei un compositore, sei un violoncellista che usa la musica elettronica anche proprio come linguaggio, insieme a magari linguaggi più classici, chiamiamoli così. Ecco, secondo te quando e perché l'elettronica, la musica elettronica, ha smesso di essere solo musica da club ed è diventata anche un linguaggio culturale, diciamo, di alto livello, se si può dire così?
Ma forse una premessa necessaria sarebbe quella di distinguere il grande universo che passa dietro il nome di musica elettronica nelle sue varie sfaccettature. Alceste citava poco fa le onde Martenot, che sono uno dei primi strumenti elettrificati della storia, che però prevalentemente è uno strumento classico, lo ritroviamo, che so, nella Sinfonia Turangalila di Messiaen. Quindi c'è un'elettronica che fa riferimento a quel mondo, che è quella, certo, che abbiamo poi conosciuto nelle ricerche di Stockhausen, dello studio di filologia di Milano, senza dimenticare che proprio da noi a Gravesano c'era stato il primissimo studio fondato da Hermann Scherchen, che era valso come apripista di un certo tipo di sperimentazioni elettroniche. Quindi, parlando generalmente di musica elettronica, si fa un po' fatica a determinare un momento in cui questa può essere diventata cultura, perché, ribadisco, gli esempi che ho citato di musica tra virgolette colta legata all'avanguardia erano da subito considerati cultura. La vera domanda, e l'iniziativa del governo francese mette anche l'accento su questo aspetto, è quando quell'elettronica, diciamo, ricreativa, cioè quella elettronica dei giovani, addirittura nella motivazione di questa promozione dell'elettronica francese si fa riferimento alla sua nascita negli anni 90 nei contesti giovanili occupati, spazi industriali abbandonati, quindi non stiamo certo parlando di cultura che quando è nata è stata ritenuta cultura alta, anzi, certo. Abbiamo citato la mossa della Germania che ha preceduto tutti, adesso è arrivata la Francia. Un grosso punto di domanda rimane sulla nostra cultura italiana, sia svizzero-italiana sia italiana, dove, se guardiamo le misure più recenti dei governi, non c'è certo il riconoscimento dell'elettronica come cultura, ma casomai il divieto a un certo tipo di manifestazioni che sono la culla di quel tipo di elettronica. Se devo dire, è segno di un'opinione generale che ha preso velocità nell'ultimo decennio su cosa è e che cosa non è cultura musicale. Fin verso 2000-2010 eravamo ancora su standard novecenteschi, la cultura stava da una parte e tutto il resto erano o ragazzate o intrattenimento. E invece, per esempio, già con la nascita dei premi svizzeri di musica una decina d'anni fa si sono abbattuti tanti confini di genere, perché vengono premiati ogni anno musicisti di provenienti da stili molto diversi, e lo stesso presidente della Confederazione Alain Berset, che aveva voluto i premi di musica, ci ricordiamo, ha fatto scandalo 2-3 anni fa quando con un elicottero di Stato era andato alla Street Parade di Zurigo, perché ci va benissimo se un consigliere federale prende l'elicottero per andare alla lotta svizzera o, che so io, a visitare le truppe, ma se lo prende per andare al più grande festival techno all'aperto d'Europa, qualcuno ci trova uno scandalo, ed è proprio lì l'elemento culturale che queste iniziative, questi premi, questi riconoscimenti stanno un po' forzando, in realtà restituendo quello che è una realtà di fatto, cioè la cultura è quello che succede, non quello che ci piacerebbe poter chiamare cultura.
Certo, ecco Alceste, la musica elettronica, soprattutto la musica elettronica nata nei club, è una musica che è anche nata come opposizione a un sistema. Ecco, questo riconoscimento rischia di istituzionalizzare un genere appunto nato come segno di opposizione, o rischia anche di snaturare questa dimensione sperimentale della musica elettronica, secondo te?
Entrambe le cose, sembra strano dirlo, però in effetti può accadere entrambe le soluzioni che tu prospetti. Innanzitutto volevo dire che sono completamente d'accordo con Zeno, con tutto quello che è un discrimine che andava fatto appunto tra la musica elettronica cosiddetta colta o elevata o alta, insomma eurocolta come vogliamo definirla, e quella che invece è la musica che invece ha voluto premiare il governo francese, ha voluto suggellare con il suo premio, il la sua, il suo riconoscimento al governo francese, che è la club culture, che è diversa sostanzialmente, anche se mutua, chiaramente l'origine è sempre lo stesso. In questo caso sono convinto del fatto che i club già abbiano cambiato un po' il loro sistema. Mm-hmm. Ci sono alcuni club dove si sperimenta effettivamente, come a Berlino ce ne sono alcuni in cui che sono veramente anche dei club molto molto piccoli dal punto di vista dimensionale, che però proprio raccolgono invece una serie di utenti che si collegano attraverso lo streaming, attraverso social o altre piattaforme dedicate. E questo sta a significare che chiaramente c'è un'evoluzione. Mm-hmm. Si è evoluto il linguaggio appunto dei giovani o di coloro i quali frequentano questi club culture, rispetto anche a quello che è successo nell'underground degli anni 70-80, in particolare faccio riferimento alle città statunitensi, no? New York, Chicago, Detroit, Londra, chiaramente ha completato questo cerchio, e soprattutto anche quella che è stata l'azione voluta nella nascita di alcuni generi musicali come la disco music, la house e poi successivamente la techno, anche se dal punto di vista storico nasce prima la techno e poi la house, ma mm-hmm. dal punto di vista, come dire, contenutistico della notorietà è arrivata prima la house music. E questi hanno trovato sicuramente un terreno molto più fertile, soprattutto in quelle che sono le comunità afroamericane, quelle LGBTQ+, e quant'altro.
Certo.
L'elemento centrale che si è avuto e adesso ha acquisito sempre maggiore importanza, anche prima l'aveva, ma adesso ancora di più, e quindi questo fa perdere un po' di vista quell'intento anche di sperimentare quel laboratorio urbano vero e proprio che si aveva negli anni 70 e 80, è la figura del DJ. E quindi la pista da ballo che si trasforma, sì, ma come uno spazio rituale e non più uno spazio in cui solo confrontarsi, ma ci si confronta con il ballo. A tal proposito mi permetto di consigliare un bel libro scritto, purtroppo non tradotto in lingua italiana, da Sarah Thornton, che è Club Cultures, Music, Media and Subcultural Capital, che è di qualche anno fa e prende in considerazione proprio lo spazio fino alla fine degli anni 90. E mm-hmm. in poi la nostra memoria ci assiste, quindi potrebbe anche essere bello ripercorrere attraverso delle tappe con un inquadramento socio-economico non indifferente, devo dire.
Thank you.
Ne parlavamo proprio in precedenza, Jean-Michel Jarre, Crystal Garden, questo il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Ecco, Zeno Gabaglio, ne stavamo accennando prima, appunto, la Svizzera, con i premi di musica svizzera, ha diciamo aperto un po' anche il riconoscimento ad altri generi musicali, ma quanto la Svizzera è pronta per un passaggio simile a quello francese di riconoscimento della musica elettronica come patrimonio culturale?
Ma indirettamente questo passo è già stato fatto. Citavo il presidente della Confederazione che va alla Street Parade, che inevitabilmente vale come un riconoscimento de facto, ma anche il fatto che un paio d'anni fa i vincitori del Gran Premio Svizzero di Musica siano stati di Yello, quindi un gruppo da sempre attivo nell'ambito dell'elettronica, in qualche modo sancisce una realtà di fatto che è già stata, se non digerita, almeno ingerita. Mm-hmm. E sappiamo, la Confederazione e le politiche culturali della Confederazione sono spesso un passo o due avanti rispetto a quello che poi devono recepire da noi i singoli cantoni, le singole città, anche se ovviamente ci sono città come Zurigo e Ginevra che hanno aperto la pista già decenni fa, appunto con la Street Parade o simili, certo, manifestazioni. Però sì, nel senso, il dado è stato tratto anche in Svizzera. Bisogna arrivare a delle conclusioni di fatto, perché se si accetta che come cultura vada considerato anche l'aspetto dell'elettronica da intrattenimento, poi riuscire a distinguere bene dove finisce l'intrattenimento e inizia la cultura sappiamo essere piuttosto difficile, anche perché a ben guardare anche Mozart era intrattenimento, certo, solo col passare dei decenni e dei secoli lo abbiamo elevato a pura cultura. Quindi è un processo che probabilmente prenderà tempo, ma dovrà avere anche delle conseguenze, e parlo di tutti quegli enti preposti al sostegno della cultura che finora hanno maggioritariamente favorito altri tipi di espressione musicale, quindi qualcosa dovrà cambiare anche in quella direzione.
Ecco, perché proprio in tal senso, Zeno, in che misura riconoscimenti come questo, come quello francese, possono aiutare anche le politiche di finanziamento verso diversi generi musicali, in questo caso la musica elettronica?
Ma i riconoscimenti hanno soprattutto un valore simbolico. A partire da oggi non si può più far finta che non sia così. Dall'altro lato, sappiamo, nelle nostre democrazie è tutto anche un po' una lotta di trincea a livello politico, quindi bisogna sensibilizzare gli enti politici, magari le singole personalità politiche che sono cresciute in uno schema socioculturale che assolutamente queste espressioni, la musica elettronica di intrattenimento, ma anche il pop rock, non ha mai considerato come legittimamente culturale. Quindi adesso starà soprattutto alla scena musicale, ma come stiamo facendo in questa trasmissione, anche all'opinione giornalistica, provare a ribadire certi concetti che poi sono i concetti di base della cultura, perché la cultura non è mai stata un monolito di basalto che non cambia nel tempo, ma anzi è una delle discipline che giorno dopo giorno vede espandere i propri confini, vede dilatare o sovvertire i propri valori. Quindi è proprio la missione profondamente culturale che deve portare a un'evoluzione e a una considerazione maggiore di quello che man mano l'uomo produce come riconoscimento di se stesso e quindi come valore culturale.
Certo. Alcesta Airoldi, ecco, prima lo citavi anche tu, all'interno di questo riconoscimento ci possiamo mettere anche i club come spazio culturale, non soltanto di intrattenimento. Ecco, che significato assume oggi il club, quale funzione può avere anche proprio in ambito culturale?
E a questo punto dobbiamo fare un discrimen anche in questo caso, cioè in alcuni casi abbiamo dei club che sono effettivamente un campo di sperimentazione culturale. Ne parlavo manco a farla apposta, Zeno citava il Yellow e io ho avuto il piacere qualche anno fa di intervistare Boris Blank, E lui proprio parlava di questo, come sia cambiato, no? Lo spazio di sperimentazione culturale anche dal punto di vista dell'elettronica, e questo me l'hanno confermato anche in una recente intervista che ho avuto il piacere di fare ai Tangerine Dream, che è cambiato appunto, come dicevo prima io, il linguaggio ma anche il tipo di sperimentazione che viene fatta. Quindi abbiamo dei club dove effettivamente ancora si fa la sperimentazione e dove vengono anche testate delle nuove soluzioni anche dal punto di vista socioculturale, quindi non solo dal punto di vista musicale. Penso al Bergheim Panorama Bar di Berlino, anche al Fabric di Londra, che sono sicuramente dei club dove si fanno anche delle certi tipi di sperimentazione, perché poi non dimentichiamoci del fatto che lì dovremmo, sono d'accordo anche con Zeno da questo punto di vista, però dovremmo dare anche una definizione di che cosa intendiamo per elettronica di intrattenimento, perché poi abbiamo, come anche nell'ambito del pop rock, abbiamo avuto anche una serie di, perché altrimenti finiremmo con essere un po' troppo adorniani, un po' troppo vicini alle teorie di Theodor Adorno, e invece dobbiamo tenere chiaramente distinto il fatto che comunque c'è un certo tipo di elettronica. Penso oggi come oggi a Jeff Mills, per esempio, ma anche a Mike Banks, che fanno delle sperimentazioni molto forti, Floating Points, che per esempio ha messo a servizio anche la sua musica per dei grandi jazzisti come Pharoah Sanders, e ha suonato anche con delle orchestre, con le sue composizioni elettroniche molto minimaliste, gli stessi Tangerine Dream per esempio. I club stanno assumendo sicuramente una maggiore, ecco, il problema qual è? La maggiore importanza da questo punto di vista ce l'hanno, ma il problema rispetto al passato è un po' il pubblico, che è più interessato, appunto, come diceva Zeno, al divertimento e un po' meno alla sperimentazione. Questo in termini generali. Poi la cultura berlinese, per esempio, ma anche quella parigina, invece trovano ampi spazi di sperimentazione anche dal punto di vista dei club, dove effettivamente c'è un incontro tra cervelli che lavorano utilizzando degli strumenti totalmente differenti. C'è il fenomeno dei DJ che, mentre in passato avevano anche dei cachet molto più ridotti, oggi parliamo di cachet praticamente stellari per poter reclutare un DJ che abbia un seguito come quelli che appunto sono in circolazione nella maggior parte dei club.
Certo, e allora Zeno, quali figure o scene meritano di essere tutelati come parte di questo patrimonio della musica elettronica?
Ma qua si può rischiare di entrare in preferenze di genere, per cui sono passi progressivi, e rimane la questione del capire che cosa e perché. Direi che il problema di chi vuole affrontare queste discussioni è avere un punto di vista culturale, cioè appunto interrogativo, cercare di dare nomi, etichette, spiegare le evoluzioni storiche, quando invece questi generi sotterranei non hanno la stessa necessità. Quindi ci vuole sempre un po' di tempo prima di capire effettivamente che cosa è stato, perché una cosa era importante oppure no. Quello che diceva Alcette sulla suddivisione di determinati club che possono effettivamente avere un valore culturale, nel senso che portano avanti anche la ricerca musicale, ma è bello sottolineare come in quegli stessi club non è che la gente non balla. Certo. Semplicemente sono proprio singoli musicisti che, rimanendo nel contesto di una musica che si può ballare, scelgono o meno di innovare il discorso musicale. Quindi può essere paradossale, ma nello stesso posto, forse anche nella stessa sera, si potrebbe ascoltare e ballare della musica elettronica di segno culturalmente opposto, cioè diciamo una musica che non si interroga troppo né su se stessa né sul suo passato, e altresì una musica elettronica che è emblema di ricerca, di innovazione e di interrogazione musicale ma anche sociale. Thank you.
Sempre Jean-Michel Jarre, Brutalism Reprise, questo il titolo del brano in questione. Ecco, siamo quasi giunti in conclusione di questa nostra chiacchierata insieme, ma volevo tornare su un aspetto, Alceste. La musica elettronica spesso è, diciamo, accompagnata da un pubblico piuttosto giovane. Ecco, in che modo queste nuove generazioni vivono questo genere musicale? Più come una tradizione che viene anche appunto dalle generazioni precedenti, oppure più come una continua rottura?
No, è una continua evoluzione in realtà, nel vero senso della parola, perché io ho il piacere di insegnare anche a dei producers, a quelli che diventeranno, poi si laureeranno appunto come producers, e vedo che la loro attenzione è un'attenzione innanzitutto veramente a 360 gradi in confronti della musica elettronica in particolare, ma di tutta la musica.
Certo.
E proprio per questo hanno anche, quando utilizzano i campionamenti, vanno a una preparazione anche culturale tale da poter prendere quel campione musicale non così perché gli piace, ma anche perché c'è una storia dietro. E è una continua evoluzione che loro cercano di porre in essere, di cambiare, di rompere gli schemi, quindi questo sì. Sono un po' meno d'accordo con il fatto che comunque ci sia un pubblico prevalentemente giovane, sì, forse sicuramente nei club maggiormente l'ambiente più giovane, però altrove dove si fanno concerti dal vivo vedo sempre anche persone piuttosto agee, insomma, visto che tra l'altro anche gli eroi, o meno quelli che sono considerati anche dei giovani gli eroi di questa musica, non sono di certo, come dire, molto giovani o di primo pelo, perché parliamo sempre di persone che hanno anche intorno ai 50 anni come musicisti, da Bonobo penso anche ai Tangerine per esempio e ad altri che sono tra i 45 e i 50 anni, quindi i concerti sono sempre accolti molto bene. Ecco, forse l'elettronica da questo punto di vista riesce a mettere insieme, essere transgenerazionale, a mettere insieme due scene, tra virgolette, musicali, ma soprattutto socioculturali apparentemente distanti.
Ecco, una battuta anche in conclusione da parte tua, Zeno. Se l'elettronica entra a far parte appunto del patrimonio culturale di una nazione, in questo caso la Francia, cambia anche il modo in cui viene studiata, viene trasmessa, viene, diciamo, archiviata per le generazioni future?
Sì, Alceste citava la sua attività di insegnante dove trova davanti a sé dei producer, di insegnante in ambito accademico, quindi diciamo è già stata recepita la necessità di inquadrare la musica elettronica o le espressioni più nuove della musica in percorsi anche accademici. La questione del pubblico che ponevi prima credo che sia bilaterale, cioè chiedersi chi va in discoteca, ma anche chiedersi che vita c'è per l'elettronica al di fuori della discoteca. E mi piace citare una recente produzione che abbiamo diffuso in Paganini, dove c'era il producer elettronico francese, tra l'altro Ron, che aveva creato uno spettacolo con anche danza, ma insieme all'Orchestra Sinfonica di Lione. Quindi non è una novità assoluta, e anzi sempre più si vanno a formare degli spettacoli ibridi in cui la tradizione del passato entra in dialettica, in dialogo con l'elettronica, e secondo me è un elemento interessante proprio perché allarga anche il pubblico dell'elettronica, cioè a coloro che non si sognerebbero mai di fare le tre di notte in un club, ma che sono ben felici di poter ascoltare un certo tipo di sonorità anche nella sala da concerto sinfonico dove vanno abitualmente.
Ecco, grazie mille allora per questi interessanti spunti, potremo parlarne ancora prossimamente. Chissà che la Svizzera non segua la Francia per quanto riguarda questo riconoscimento. Grazie mille al Alceste Airoldi per essere rimasto con noi.
Grazie a voi e un saluto a tutti quanti.
E grazie mille anche a Zeno Gavaglio.
È stato un piacere e buona serata. Thank you.
super elastic.